i Vangeli dalla A alla Z.
Eccoci alla seconda parte dei Vangeli dalla A alla Z, la seconda parte che ovviamente riserviamo anche ai nostri ascoltatori che ci formulano domande sia via email che attraverso la nostra segreteria telefonica, che ripetiamo ha una durata di 30 secondi. Ce ne dispiaciamo per molti che insomma chiamano, vorrebbero allungare, però è questo il tempo tecnico che ci è riservato attraverso la segreteria telefonica, 30 secondi, cercate quindi di concentrare il più possibile. Poi c'è ovviamente chi non vuol far sentire la sua voce, nonostante tutto sia bellissima, non ci sono problemi, facciamo noi da tramite, come in questo caso. Allora c'è una persona di cui adesso purtroppo non ricordo il nome, non ho fatto in tempo a scrivermelo, che chiedeva: si può essere cattolici e non credere al peccato originale nei termini definiti dal Magistero? Questa è una delle domande arrivate.
Beh, certo, la cattolicità significa accettare quello che il Magistero insegna. Uno potrebbe dire, uno si può considerare cristiano allora senza credere a questo tipo di dottrina. Ecco, io credo che bisogna sempre bisogna avere un atteggiamento aperto e sempre anche di confronto, perché spesso le cose sono state formulate in modo che oggi possono sembrare un po' più difficili o addirittura contraddittorie. L'importante è non chiudersi a questo tipo di confronto e capire ovviamente che c'è sempre una verità di fondo, che non siamo essere perfettissimi, non siamo persone che combinano tutto alla maniera più eccelsa possibile, quindi che l'essere umano è limitato e che questa limitatezza ha a che fare anche con il male, con questa inclinazione a poter compiere o fare scelte che danneggiano la vita dell'altro. Quindi questo deve essere chiaro per tutti, non è che uno può, dicendo non credo a questa dottrina, però significa che allora la vita dell'uomo è di tutta un'altra maniera. Cioè bisogna anche accettare che le cose sono state formulate in un modo che si possono sempre riformulare meglio, e la Chiesa anche su questo fa dei passi in avanti, perché con la teologia, con la ricerca nel campo sempre per quello che riguarda un po' tutta la tradizione plurisecolare del cristianesimo, si riesce sempre a capire meglio.
Ne faccio un'altra, vuoi far tu Maria? Allora io le riassumo, sono un altro paio. La prima è: che differenza c'è tra peccato mortale e peccato veniale? E un'altra domanda interessante, riguardo al male, c'è una ragione ambientale perché questo avvenga?
Allora, sulla prima sulla domanda del peccato mortale, questi erano gli antichi codici di morale in cui ovviamente i peccati si distinguevano per la gravità in base poi alla colpa che uno o alla pena che doveva ricevere. Certo, il peccato mortale significava che uno andava dritto alla condanna eterna se moriva quella notte stessa, il veniale la cosa era un po'. Cioè, bisogna che questo è un discorso che oggi, diciamo, non si propone più. Se noi prendiamo sul serio l'insegnamento di Gesù, il peccato è quello che danneggia la vita dell'altro. Dopo, se nella vita ci sono delle situazioni di sbagli personali, di cose che non sono, possiamo dire, positive al 100%, questa è la crescita umana che poi garantisce che tali situazioni vengano un po' messe da parte. Però il peccato, dobbiamo fermarci sempre, è inutile stare a misurare quanto e come. Il peccato è quello che danneggia l'altro, quello che può ferire, quello che può far del male alla persona che c'ho davanti a me.
E riguardo al male, come ragione ambientale, nel senso, forse io credo qui il male fisico è incompatibile con il Dio buono, magari.
Ma certamente, ma abbiamo a che fare sempre, come dicevo prima, con questa natura limitata. Noi siamo defettibili, non siamo delle creature perfette. Dal momento che siamo creature vive, siamo nate come ogni organismo su questa nostra realtà che chiamiamo la Terra Universo, siamo esposti a tante aggressioni, per cui dobbiamo fare i conti con questo. Quindi non è che c'è una volontà di danneggiare, che l'uomo, che la persona debba soffrire, che questo fa parte della nostra natura, dobbiamo fare i conti con questa nostra vulnerabilità o defettibilità. L'importante è che l'essere umano ha sempre delle capacità per reagire a questo e sa come difendersi, e noi ringraziamo la scienza ovviamente e l'apporto di chi sa come combattere situazioni che ancora oggi sono causa di dolore, per cui si spera che andando avanti queste cause possano essere debellate.
Ecco, allora io volevo ritornare sul discorso della vulnerabilità, della fragilità della persona umana che commette degli errori, offende l'altro e quindi commette un peccato più o meno grave, più con più o meno gravi conseguenze che può avere quel gesto, quella parola o quella scelta. Allora c'è la necessità nella natura umana di chiedere perdono, di ravvedersi, di convertirsi, di cambiare atteggiamento. E in varie parti del Vangelo troviamo chi è senza peccato scagli la prima pietra, per dire che siamo tutti vulnerabili, tutti fragili. Lì era detto in un contesto particolare, però per sottolineare proprio che perfetto non c'è nessuno. Primo. E Gesù a un certo punto dice: va, ti sono rimessi i tuoi peccati, quindi praticamente ripristina in una sorta di tranquillità, di pace interiore per la persona che ha sbagliato, per ricominciare. Perdonare 70 volte 7, altro suggerimento che troviamo scritto, oppure vai a non peccare più. Però tutto questo ruota intorno alla forma del perdono. Come avviene? Dio, Cristo ci perdona sempre, comunque, ovunque. L'uomo ci perdona sempre, comunque, ovunque, o mai ci perdona. Come espiare questa colpa?
A questo punto aggiungo anche, ma se non esistesse il male, esisterebbe la religione?
Allora, per rispondere prima a Maria, il discorso del perdono bisogna leggerlo ovviamente sempre alla luce della buona notizia di Gesù, che aveva anche lui capito già certe intuizioni dei profeti, il profeta Osea in particolare, dove il perdono non è la conseguenza del pentimento, per cui siccome mi sono pentito Dio mi perdonerà. Osea aveva già capito in maniera diversa questo tipo di discorso, che Gesù l'ha portato al massimo. Non è che il perdono è la conseguenza, ma il perdono è quello che antecede la conversione, quando io mi sento già amato e perdonato, che mi porta ad avere un ripensamento, una revisione, un confronto, una conversione e non peccare più. Ma non è che io aspetto veramente il perdono perché già mi sto convertendo e Dio, finché non farò questo passo finale, non mi darà. Dio non si lascia comprare dai nostri sforzi o dai nostri meriti che essi siano, ma Dio regala vita sempre a chi questa vita la sente come un desiderio e un bisogno profondo. Questo allora per capire il perdono che precede sempre. Questo dovrebbe essere per noi uguale. Gesù lo insegna ai suoi discepoli: non devi aspettare che l'altro venga a chiederti scusa. Se tu vedi che tuo fratello qualcosa contro di te, vai, chiarisci, metti un po' sempre questa possibilità di riconciliazione e di comunione che si era persa, che si era fratturata, quindi si era frantumata. Ecco, sul discorso del male, ma ecco, è una domanda, non so se trova risposta, come diceva Renato, perché abbiamo a che fare sempre con una natura che è esposta a questo tipo di limite. Non è che viviamo in una realtà perfetta per poter dire allora non ci sarebbe. Sicuramente la religione sorge anche per rispondere a questi tipi di situazioni, a volte molto dolorose, nelle quali l'uomo viveva, e per chiedersi perché succedevano certe cose. Quindi la religione veniva un po' a sostenere chi di una maniera che di un'altra, perché la vita dell'uomo potesse essere comunque vivibile e si potesse anche crescere un certo tipo di, possiamo dire, di cammino, di posizione. Però non è facile rispondere alla domanda di Renato su cosa sarebbe appunto della religione se il male non esistesse, no? Ma io penso che gli uomini, sempre un'ipotesi perché non esiste una realtà così, avrebbero imparato veramente a essere sempre riconoscenti, quindi sarebbe stata una religione più riconoscente, che non magari più espiatoria, più per chiedere sempre questo tipo di grazia, questo tipo di perdono.
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709, ponendo domande riguardanti il quotidiano cammino sulle vie del Vangelo. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
Ed eccoci qua alla puntata successiva, che voglio ricordare è affidata alla lettera Q come Quaresima. Saremo proprio poi a ridosso di questo periodo e quindi sarà interessante capire qualcosa in più che magari ci sfugge, in maniera approfondita, come i nostri due ospiti solitamente amano fare. Sono apertissimi, noi abbiamo questa grandissima fortuna di averli qua in studio, in realtà dobbiamo confessarlo, oltre, e questo è un peccato, oltre a fare le domande che solitamente ci suggeriscono i nostri ascoltatori, in realtà poi in privato, quando voi ascoltate musica, noi ci spingiamo oltre, anzi forse lì, come dire, li stanchiamo anche troppo i nostri ospiti, ma sono disponibilissimi. E io voglio ricordare che chi vuole può scrivere anche un'email al Centro Studi Biblici Vannucci di Montefano, in qualsiasi motore di ricerca voi clicchiate Centro Studi Biblici Vannucci Montefano, compaiono loro in prima fila, quindi lì troverete tutto quello che vi occorre, anche in podcast questa puntata e le puntate già andate in onda su I Vangeli dalla A alla Z. I nostri due ospiti sono padre Alberto e padre Riccardo Perez Marquez, che oggi abbiamo qua, e le domande da fare a loro sono tante. Io una in particolare la voglio riassumere, voglio chiedergli: in realtà non si cresce in moralità solo facendo, in moralità e spiritualità ovviamente, facendo solo del bene, e c'è anche una parte del male importante di cui poi noi ci convertiamo, cioè riconosciamo i nostri, le nostre colpe, i nostri difetti eccetera, che ci aiuta a migliorare questa moralità di vita e questa spiritualità?
Ma certamente, perché ne siamo a contatto con quest'altro aspetto meno luminoso o d'ombra o più tenebroso fin da piccoli, fin da quando siamo immersi nel mondo. E questo ci aiuta soprattutto ad essere molto misericordiosi. Non è tanto il fatto che io cerco di dare il meglio di me, ma anche quando vedo l'altra persona che ha sbagliato nei miei confronti, quindi vedo anche quel male, ecco, saper rispondere con la misericordia, questo aiuta a crescere, no? Perché è qualcosa che anch'io magari posso fare, però quando capita a me vorrei anche essere ripagato con la misericordia, non con
il
disprezzo alla condanna. Per cui è vero che tutto quello in cui noi ci muoviamo serve per poter comprendere meglio la nostra realtà e poter apprezzare ancora meglio questi che sono i valori dell'umano. Quindi apprezziamo, diamo più importanza a quelli che sono le nostre espressioni che garantiscono la nostra crescita, quando siamo passati o abbiamo vissuto situazioni in cui questa crescita ovviamente è stata bloccata o impedita, e questo è ovvio.
Allora, alcuni chiedono una spiegazione chiara sull'indulgenza plenaria. Allora, padre Riccardo, cos'è questa indulgenza plenaria, a cosa serve, come è stata inventata?
Allora, io premetto che noi ci dedichiamo alla Bibbia, soprattutto ai Vangeli. Qui bisognerebbe chiamare un canonista, queste persone che sono molto esperte in tradizione della Chiesa per quello che riguardavano norme canoniche e robe del genere. Ecco, è una questione antica, molto, diciamo, dibattuta. Praticamente il discorso è questo: anche se uno ovviamente ha avuto delle colpe su questa terra, poi li deve espiare queste colpe, e non basta una vita per espiarle, quindi lo farà anche dopo la morte, però si possono ottenere delle indulgenze perché questo tipo di percorso sia abbreviato. Ecco, io lo lascio questo ai canonisti, non sono un esperto. Io preferisco tornare sulla buona notizia di Gesù. Lei prima, o te prima Maria, hai ricordato una bellissima frase di Gesù nel Vangelo di Marco: ti sono perdonati i tuoi peccati. Questa è la grande novità di un Dio che perdona sempre, che non vuole essere ripagato per niente. Basta che noi riconosciamo in Gesù il modello della nostra vita, e tutto quello che di sbagliato abbiamo commesso, tutto viene cancellato e viene condonato, dice esattamente il testo di Marco. Ti sono condonati, come qualcosa che viene completamente eliminato, no? Allora, noi dobbiamo partire sempre da questa buona notizia di Gesù, no? Che ha contatto con la sua parola e mediante l'adesione ad essa, riconoscendo Gesù come modello, maestro della nostra vita, allora tutto viene condonato e possiamo sempre ripartire, possiamo sempre camminare con grande respiro, con grande fiducia, perché non mancherà mai questo sostegno e questo amore incondizionato del Padre.
E questo ci dà tanta fiducia, tanta serenità e tanta voglia di fare, no? Io nella mia vita personale Ho pensato che il peccato fosse nascesso, perlomeno tutti i peccati, chiamiamoli così, nascessero dal fatto di non utilizzare bene le risorse che mi sono state date dalla natura, quindi calpestare l'ambiente esterno come adesso si sta facendo, sfruttando, distruggendo montagne, fiumi e mari. Ecco, il rispetto della natura, il rispetto delle proprie risorse e utilizzarle a fin di bene per gli altri. E forse il vero peccato è proprio questo: non utilizzare al massimo le risorse che ci sono state date, come anche, talenti, come anche qualità, come risorse, come capacità, come abilità.
Cioè, forse una libertà anche male esercitata.
Certo, noi dalla natura impariamo che c'è un equilibrio, c'è un'armonia. C'è un modo di rispettare la vita nella natura stessa che già parla da se stessa, e questo l'uomo lo sa, purtroppo non lo applica sempre, e allora è causa di altri guai, perché magari da una parte ottiene quello che lui vuole, ma da un'altra parte rovina la vita per tante altre persone. Allora è lì la radice del male, questo interesse, questa voglia di soddisfare, ecco, come si diceva parlando del libro della Genesi, che quel frutto a vederlo era molto appetibile, questo desiderio di soddisfare il proprio interesse senza mai pensare che questo tuo interesse danneggia veramente l'altro o gli altri. Quindi la natura ci serve anche come così come modo anche di imparare, no, a rispettare anche l'ambiente, rispettare anche l'equilibrio che la natura stessa da sempre mantiene, perché la vita sia garantita per tutti. Quindi l'uomo non può deturpare. Io ho la fortuna che vedo nell'essere umano, la fiducia che nutro per l'essere umano è che anche di fronte a tanti guai che purtroppo combina, ma sa trovare sempre anche la risorsa per venirne fuori. Quindi questa è la cosa bella dell'essere umano, che non si sconfigge mai nelle sue scelte sbagliate, ma c'è qualcosa che lo porta oltre. In questa cosa sicuramente c'è questa grande luce che il Padre comunica a tutte le sue creature.
È giusto dire allora che i veri ricercatori spirituali nel cosmo si differenziano, no, tra chi crede e non crede, ma tra chi pensa e non pensa?
Certo, il pensare significa che la mente è accesa, che uno e funziona, che uno non si è addormentato e ha spento qualunque forma di ricerca, di confronto, di ragionamento. Però ecco, il pensare è anche una espressione del credere, perché il credere non significa avere uno sguardo chiuso o una fede cieca, ma il credere significa confrontarsi con qualcosa che è realmente esistito e che è presente nella mia vita, è qualcosa che è lì con la quale io mi posso sempre confrontare. Quindi la ragione, oltre che la fede, si accompagna, no, da questo atteggiamento sempre di voler ricercare, di voler capire e comprendere ancora meglio.
Siamo in conclusione, Maria.
Conclusioni? Allora io posso...
Che peccato.
Che peccato che è passato così velocemente il tempo a nostra disposizione, e mi viene da pensare, fare una riflessione sul fatto che noi pecchiamo tutti quanti nel momento che mettiamo l'io davanti al noi. Basta mettere il noi, ragionare in termini di noi, della collettività, piccolo o grande che sia, per essere in linea con il messaggio di Cristo e per andare avanti.
Ma certo, questo vuol dire che la vita non la si può vivere da soli, anche se uno è bravo per attirare l'interesse sempre dalla sua parte, ma questo è molto deleterio, questo rovina la vita della persona. Gesù dice: a cosa serve una persona guadagnare il mondo intero se poi la sua vita l'ha persa? Quindi la vita la si ritrova quando la si comunica con gli altri, è lì che ritroviamo la vita, quando siamo capaci di creare questi circuiti, no, di solidarietà, di accoglienza, di star bene insieme, lì c'è la vita, lì la vita cresce. Quando uno fa la scelta sbagliata, ecco, questo è il peccato anche, la vita la perde.
Peccato era la puntata di oggi. Ricordiamo che il 26 di febbraio invece andrà in onda la lettera Q, come Quaresima avremo padre Alberto Magi. E dunque siamo in conclusione, Maria, ricordiamo ai nostri ascoltatori ancora una volta che se volessero partecipare con domande attraverso la nostra segreteria telefonica lo possono fare, però ricordando di chiamare prima del giorno 20 di febbraio, perché così ci date possibilità anche di elaborare bene le vostre domande, oppure potete scrivere ad info@agoradio.it o direttamente al centro studi biblici. Ovviamente se scriverete al centro studi biblici riceverete risposte nel loro sito e non in questo programma. È tutto per oggi, grazie davvero, quindi ricordate la puntata del 26 di febbraio, Q come Quaresima. Vuoi aggiungere altro, Maria?
Niente, salutare e ringraziare Padre Riccardo per le spiegazioni chiarissime che ci ha dato e salutare tutti i nostri ascoltatori che ci sentono e ci ascoltano da ogni parte, da ogni dove, ed è bello pensare di condividere con gli altri che anche non si conoscono dei pensieri, un sano confronto, amichevole confronto, ma di grande spessore e che chiarisce tanti dubbi che abbiamo. Grazie.
Grazie a voi sempre dell'accoglienza squisita.
I Vangeli dalla A alla Zeta.